Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 76esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ci parlerà dapprima di Adolf Eichmann, uno degli artefici della soluzione finale del regime nazista, la deportazione e lo sterminio di milioni di ebrei. Ci accompagnerà poi a visitare due case davvero speciali di Bruxelles, quella del grande umanista Erasmo da Rotterdam e quella del pittore René Magritte, il maggiore esponente del surrealismo in Belgio. Buon ascolto!
Adolf Eichmann, funzionario del Terzo Reich, uno degli ideatori della soluzione finale, uno dei capetti nazisti che si erano nascosti in Argentina dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella cosiddetta rat line, la cosiddetta linea dei ratti, dei topi si direbbe, cioè coloro che avevano delle gravi responsabilità tra i nazisti che riuscivano a trovare un salvacondotto oltre l'Atlantico. Sequestrato nel maggio del 1960 dal Mossad in Argentina, Eichmann fu uno dei protagonisti della storia del secondo Novecento, più che per lui, per la sua figura, per quello che ha rappresentato. Diciamo che le lucide rappresentazioni di questi eventi le ha riportate nella banalità del male Hannah Arendt, la quale si chiede perché l'Olocausto, perché gli ebrei e gli altri dove erano. Ecco, sono delle domande amplissime, ecco perché dico che è stato importante Eichmann per aprire proprio uno scorcio e che poi è diventato una voragine all'interno della filosofia contemporanea. Molti astanti al processo di Gerusalemme, dove poi fu tradotto Eichmann, rimasero scioccati dall'incapacità dell'accusato di immedesimarsi nel prossimo. La stessa Arendt descrisse come lo vedeva, un uomo banale, un ingranaggio neanche troppo complesso e neanche troppo sofisticato nella grande macchina totalitaria nazista. Lo definisce una sorta di burocrate efficiente, ma efficiente quanto indifferente. Eichmann parlava solo se veniva interpellato. Era chiaro che naturalmente il verdetto sarebbe stato univoco, colpevole, chiaramente, però il processo è ovvio che andava anche fatto. D'altra parte poi occorre dire che Eichmann, per quanto burocrate, non era un burocrate a caso. All'interno dell'universo nazista era una delle prede più ambite dal governo di Tel Aviv, era il coordinatore di riferimento degli spostamenti dei prigionieri dall'ovest verso l'est, una specie di esperto della logistica del terrore, una cinghia di trasmissione importante. Infatti lui si vantava di questo ruolo di collegamento da due parti del continente, e poi sparì, si fece chiamare Otto Eichmann e imbarcò a Genova e dunque arrivò in Argentina, dove lavorò per la Mercedes-Benz di Buenos Aires. Il figlio, tra l'altro c'è anche Operation Finale, un film su Netflix di qualche anno fa, che ha avuto diversi plausi a livello cinematografico. Il figlio, Klaus Eichmann, si vantava pubblicamente del passato del padre, quindi la voce iniziò a girare. I servizi segreti israeliani organizzarono dunque un'operazione lampo. Questa operazione ovviamente aiutò a confermare e a creare il mito delle operazioni del Mossad. Durante il processo Arendt lo definisce un bugiardo, un tipico membro della bassa borghesia, scrive, non tanto un fanatico del nazionalsocialismo, ma uno che si piegava ai superiori, che rinunciò in questo senso al libero arbitrio e per seguire l'autorità del partito. Eichmann, scrive la Arendt, non era stupido, era semplicemente senza idee e tale mancanza di idee ne faceva un individuo predisposto a diventare uno dei più grandi criminali del suo tempo. Ecco, Eichmann aveva presieduto la conferenza di Wannsee del gennaio del 1942 e, come scrive Arendt, non fu per nulla turbato dai problemi di coscienza, ma d'altra parte disse che sicuramente non si sarebbe sentito non avrebbe avuto la coscienza a posto se non avesse fatto ciò che gli veniva ordinato. Si riconosce soltanto Eichmann una sola attenuante, e cioè quella di avere evitato il più possibile inutili brutalità nell'eseguire il suo lavoro. Ecco, inutili brutalità quando si preparano i vagoni che poi portano direttamente ai campi di sterminio, ci si chiede di cosa stiamo parlando. Quindi, insomma, ma Eichmann si riteneva un uomo sincero. Disse: io non ho mai ucciso né un ebreo né un non ebreo, non ho mai dato l'ordine di uccidere un ebreo o un non ebreo. E come scrive Arendt, giustamente, lasciò dunque intendere che avrebbe ucciso anche suo padre se qualcuno gliel'avesse ordinato. Queste riflessioni, il libro ovviamente è uno dei capisaldi della filosofia politica, ma è scritto in maniera anche giornalistica e aiuta tutti a riflettere sull'importanza di farsi delle domande, di pensare con la propria testa e anche di saper dire di no. Ecco, io credo che questo sia un libro veramente fondamentale per il nostro tempo, per il nostro ordine e anche il nostro continente. Fa delle riflessioni molto, molto, molto acute, perché, come scrive Arendt, e su questo concludiamo, uomini come lui ce n'erano tanti, e questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano terribilmente normali. Era un intellettuale nomade, rinascimentale, errante, potremmo definirlo, questo Erasmo da Rotterdam, che abitò ad Anderlecht, un quartiere situato oggi a sud-est di Bruxelles, che oggi ospita la sua casa museo. Erasmo è stato uno degli scrittori più illustri del suo tempo. Che tempo era? Era il Rinascimento, caratterizzato dal rinnovo dei concetti della conoscenza. La sua è una delle case più antiche, più vecchie di Bruxelles, del XV secolo, quindi del 400, e ospita ancora oggi i dipinti di Hans Holbein il Giovane, piuttosto che di Bosch. Erasmo era un riformatore delle tradizioni cristiane, un innovatore nel campo dell'istruzione. Ancora oggi, infatti, il maestro di Rotterdam è associato agli studi e al programma di studi dell'Unione Europea, no? Il programma Erasmus, Generazione Erasmus, eccetera, eccetera. Deriva da lui, naturalmente, come è noto. Erasmo nacque il 28 ottobre del 1466 oppure del 69, non è mai stato chiaro, e studiò a Deventer, che è un paese nei Paesi Bassi, e poi fece gli studi e i voti religiosi a Gouda, che per intendersi il paese del famoso formaggio, e si unì dunque ai monaci dell'ordine di Sant'Agostino. Ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1492, poi andò a Parigi, dunque in Inghilterra. Gli piaceva viaggiare, consigliere di Carlo V, pubblicò L'educazione del principe cristiano e pubblicò la prima edizione in greco del Nuovo Testamento nel 1516. Poi andò a Lovanio, che è poco fuori Bruxelles, fondò il Collegio delle Tre Lingue. Le tre lingue sono naturalmente latino, greco ed ebraico. Nel 1521 il soggiorno ad Anderlecht, e sono gli anni in cui si oppose a Martin Lutero con l'opuscolo del De Libero Arbitrio. 1529 si trasferisce a Friburgo in Brisgovia, poi a Basilea, dove morì nel 1536. Anderlecht, lo ricorda Erasmus, era un piccolo sobborgo molto, molto grazioso, dove si faceva soprattutto attività mercantile. Proprio qui ad Anderlecht avrebbe incontrato il grande pittore medievale Albrecht Dürer, pittore di Norimberga. Infatti i due si incontrarono almeno in quattro occasioni per fare dei ritratti del grande umanista. Infatti una di queste incisioni era raffigurata nello studio della casa di Anderlecht, e quando Erasmo vide questo suo ritratto, commentò: somiglianza, due punti, nulla. Quindi, insomma, anche lapidario Erasmo. Si entra dunque nella casa, che è in tipico stile nederlandese, quindi ha a capanna quasi fatta di mattoni rosseggianti. Nel proseguire nel corridoio e nel grande salone in legno al piano terra si arriva a una grande statua e poi si possono salire le scale fino alla, alla sala rinascimentale, che rappresenta il primo esempio di uno studio della prospettiva tridimensionale dell'architettura nei Paesi Bassi. Il trittico di Bosch, di cui abbiamo parlato, si tratta di una semplice adorazione dei magi che fu commissionato al pittore olandese dalla collegiata di Anderlecht, e salendo di nuovo le scale si arriva nella sala degli affreschi, sculture di epoca gotica e rinascimentale, raccolte di dipinti murali e poi le opere scritte di Erasmo. Ma cosa che lascia oggi Erasmo? Io credo che lasci quattro punti, e alcuni si vedono e si possono anche leggere nelle guide della casa museo. Il primo è il pacifismo, ma non è il pacifismo che intendiamo oggi. Erasmo era profondamente scosso dalle guerre del tempo, e quindi ovvio che aveva una sensibilità in questo senso. Non entrava nella politica delle guerre, ma la condannava come principio in sé. Un secondo punto è il rinnovamento della Chiesa. Erasmo riteneva che la principale missione della Chiesa fosse quella di dover diffondere la fede e non la gestione, come se fosse uno Stato. Un terzo insegnamento di Erasmo è ugualmente quello della tolleranza. Erasmo era convinto che non si dovesse mai condannare le idee altrui, e anzi sviluppò una concezione dell'uomo che lo vedeva indipendente dalla sua fede religiosa, sottolineando dunque l'importanza appunto del libero arbitrio, da cui appunto fece il famoso volumetto che abbiamo accennato prima. Ed infine, forse appunto anche qua, tornando alla questione del programma Erasmus, un quarto insegnamento è l'unità della cultura. Cioè la cultura è una all'interno di tante culture, ci sono tante culture che formano il concetto di cultura, e lui si è molto speso per l'unità della cultura europea. Infatti Erasmus si considerava un cittadino del mondo, quanto il mondo che all'epoca era grosso modo l'Europa, nonostante l'America si veniva scoperta dalla prospettiva occidentale, eccetera. Però rifiutava Erasmo qualsiasi forma di attaccamento nazionale. L'ultima tappa della casa di Anderlecht è quella di Erasmo e i suoi giardini della casa. Infatti il giardino è ribattezzato il giardino delle malattie. Perché? Perché era un orto, che è ancora un orto tenuto anche molto bene, che ospita una vasta collezione di piante medicinali utilizzate dai medici di Erasmo, proprio per trattare i suoi molteplici disturbi, i suoi mali, ad esempio la dissenteria, il mal di testa, i calcoli, eccetera. Erasmo era un po' ipocondriaco, ma il suo giardino può essere considerato forse idealmente il luogo dove filosofia e arte si incontrano e forse si fondono. Ci spostiamo da Anderlecht nella parte sud del paese, nella parte del paese di Bruxelles, fino alla parte nord invece, nel quartiere di Jette, che è dove René Magritte, il più importante e famoso pittore surrealista belga, abitò e lavorò dal 1930 al 1954. Oggi la casa di Magritte ospita un museo omonimo aperto al pubblico con una esibizione abbastanza affascinante. Basta soltanto dire che se si arriva dalla rue, dalla via Essegem, si vedrà un cartello rosso con una barra bianca, quello dove è divieto di entrata. Se sì, ne fa un double sens, questo non è un doppio senso. Ecco, quindi per rifarsi all'opera di Magritte della pipa, acquistata nel 1993 da Andrea Garitte. Garitte è un appassionato, un collezionista devoto al pittore. La casa oggi ospita anche il museo dell'arte moderna, ma ospita dell'arte astratta, non moderna, astratta, per quello dell'arte moderna è di un'altra parte, a Bruxelles. e dunque ospita anche tutta una serie di cimeli che sono stati diligentemente, anche attentamente collezionati per fare e allestire questo museo. Al terzo piano si può vedere dalla finestra l'Atomium, che è questa grande struttura fatta per l'esposizione universale, lontana un po' dal centro, da Bruxelles. La casa è stretta, ritorniamo e parliamo come prima dello stile tipicamente nederlandese o comunque fiammingo, che è stretto a punta. Gli oggetti in vetrina sono i seguenti: si trova un testamento olografo di poche righe in cui Magritte diceva che lasciava tutto quanto alla moglie Georgette, un libretto degli assegni, un bastone da passeggio, ma anche un esemplare di 500 franchi belgi che avevano l'effigie del pittore, la carta intestata. Insomma, Magritte è una figura abbastanza emblematica di un nuovo tipo e di una nuova maniera di fare arte, di un nuovo tratto del linguaggio pittorico innovativo, di avanguardie astratte che si mescolano e si rimescolano, che si rimescolano con l'arte, con l'immagine, con il cinema, con tanti, diciamo, mezzi che dopo la guerra affascinavano lo spirito, diciamo così, da laboratorio, ma anche lo spirito libertario, innovativo e non convenzionale del surrealismo. Il piano terra è la parte, diciamo, più interessante, perché riflette proprio com'era abitare in una casa del genere negli anni 40 e 50. Si tratta di una fedele ricostruzione dell'appartamento di René Magritte, che ospita tra l'altro documenti di archivi, fotografia, oggetti, eccetera, anche qualche opera, ma non tanto. Si parla più che altro di disegni, per quello si dovrebbe andare al Mont des Arts, che è in centro a Bruxelles e dove c'è il museo Magritte, che è uno dei più visitati della capitale belga. Interessante Magritte, questo magari possiamo fare una nota rispetto ai nostri vicini in Italia. I figure come Magritte, Salvatore Dalì, eccetera, erano influenzati da Giorgio De Chirico, che tra l'altro era nato a Volos in Grecia, però comunque è riconosciuto come un autore pienamente italiano, e in questo senso Magritte è certamente il De Chirico di belga, che passa dagli esordi oscuri, creatore di opere cubiste, fino alla fama internazionale dovuta al surrealismo. Aggette, diciamo che tutto è un po' Magritte, perché le sue opere, piccoli mosaici, cartelli, riferimenti, appunto come Ceci n'est pas un double sens, sono in giro per questo quartiere, che è essenzialmente residenziale e dove Magritte trovò la calma necessaria per dipingere circa la metà delle sue opere, e ne fece tantissime. La casa fu anche, tra l'altro, e purtroppo non viene molto spiegato nelle guide, un punto di incontro importante per i surrealisti belgi, che presto ne fecero una sorta di quartier generale durante la guerra. Il museo è stato inaugurato nel luglio del 1999 e quindi quest'anno compie la bellezza di 25 anni.
Siamo così giunti alla conclusione anche del 76esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.